Allora, se non avete altri argomenti, potrei cominciare da questo, nel senso che, come dire, è una domanda che mi porge il destro per riprendere una serie di temi che abbiamo già visto e che comunque non credo sia il caso di sottovalutare, visto che continuiamo a dibatterci poi in queste panie. Allora, perché Marx ed Engels non apprezzano il nazionalismo, o meglio, non apprezzano dal punto di vista, diciamo, di stima, di importanza, perché non si rendono conto? Perché tutto sommato Marx ed Engels sono degli autori che si muovono perfettamente in un contesto moderno. E il contesto moderno di suo non ha molto, non ha capito granché della nazione, no? Come appunto vi ricorderete, spero, comunque se no ve lo ridico, perché è sempre meglio, abbiamo visto appunto 2 anni fa che il tema del nazionalismo e dell'appartenenza è un tema di una variante culturale europea, non è un tema moderno. È il tema che è contraddistinto da autori come Herder, come Novalis, come i famosi romantici che vengono regolarmente interpretati come coloro che andavano in giro guardando per aria e scrivendo poesie, ma non era proprio esattamente così la questione. I romantici erano precursori e comunque sostenitori di un approccio culturale diverso. Quando abbiamo parlato delle varianti, se vi ricordate, dicevamo esattamente questo, ovvero sia la cultura europea non è fatta in modo monolitico. Non è soltanto una, sono tante le culture europee. Noi abbiamo considerato solamente due, no? Ma se noi volessimo cominciare a ragionare anche su dei casi un po' più particolari, non so, la cultura russa, no? Con tutto quello che sta portando oggi Putin, il rimescolamento delle alleanze, i problemi energetici, l'interpretazione della democrazia, sono evidentemente cose che andrebbero prese in considerazione. Noi al momento le abbiamo lasciate parte perché sennò le cose diventano troppo complicate, ma vediamo perfettamente che non c'è nulla che ricordi semplicemente una cultura europea. Ci sono dei temi comuni, ma le declinazioni di questi temi spesso e volentieri non sono affatto comuni, sono alternative se non addirittura opposte. Vi faccio appunto, ragioniamo semplicemente di democrazia in Russia o in Occidente e vedremo che parliamo di due cose diverse, anche se la parola è sempre la stessa. E questo era quello che avevamo visto 2 anni fa quando abbiamo parlato delle famose rappresentazioni ponte, non so se vi ricordate, no? Ovvero sia ogni cultura nazionale, abbiamo detto, adatta a sé e si adatta a sua volta alle pretese della configurazione individualista. La configurazione individualista è la configurazione moderna, ovvero sia è quella che noi intendiamo come la cultura europea quando ne parliamo, quindi economicismo, quindi individualismo, quindi tutta una serie di valori e priorità che sono oramai assodate secondo noi. Però ripeto, secondo noi sono assodate a livello di sentire comune, ma oggi come oggi non sono più assodate nei comportamenti, tanto per dirne una, no? La constatazione da cui siamo partiti inizialmente in questo corso è stata quella che noi stiamo vivendo una fase di transizione, soprattutto stiamo vivendo la crisi di un modello. E il modello in crisi è il modello economicista, giusto appunto. Tutto ciò che è successo nelle borse negli ultimi mesi, tutte le misure estreme che stanno prendendo piede in stati assolutamente insospettati. L'ultimissima questione, non so se avete sentito la radio oggi o ieri, ma c'è stato il blocco da parte dei repubblicani di una misura del presidente repubblicano che serviva a sostenere il settore dell'auto negli Stati Uniti, settore strategico con milioni di posti di lavoro, implicazioni a livello globale. Perché, possiamo domandarci, se non lo sappiamo già, una minoranza repubblicana si è messa di traverso sulle misure di un presidente repubblicano? Perché il presidente repubblicano sono ormai mesi che sta prendendo misure che non sono repubblicane. Perché i repubblicani americani sono liberisti. Ultraliberisti oserei dire, sono coloro che ritengono che esista la famosa mano libera, la famosa mano invisibile del mercato e che quindi il mercato non vada in nessun modo orientato, disciplinato, regolato e via discorrendo. Qual è il problema? Che la crisi è di fatto colpa di questo tipo di visione, per cui continuare a sostenerla, insomma, è la famosa faccenda del errare humanum est. Perseverare diabolicum, però loro insistono perché effettivamente in accordo con il loro credo il mercato deve essere lasciato libero di sterminare chiunque non sia più in grado di adattarvisi, no? E quindi se poi ci avremo milioni e milioni di persone, se poi abbiamo dei contraccolpi a livello globale a causa di queste misure, perché per esempio la borsa di Tokyo ha perso il 5,5% ieri grazie al blocco del Senato americano, ecco tutto questo non è interessante, non è rilevante, ci dicono gli ultraliberisti. E questa è la configurazione individualista, la configurazione economicista, ovvero sia la nostra cultura da 300 anni a questa parte più o meno batte su questi tasti. Quindi non è strano che Marx ed Engels non abbiano capito nulla della faccenda del nazionalismo, no? Perché Marx ed Engels erano coloro che hanno ragionato così anche per l'ideologia, che è stato un altro argomento che abbiamo toccato con una certa attenzione. Ovvero sia Marx cosa aveva deciso? Aveva deciso che una volta rivelato al proletariato quali erano le effettive condizioni nelle quali si trovava a vivere, il proletariato non avrebbe potuto fare altro che sollevarsi in armi. E questo proletariato non avrebbe conosciuto nessuna distinzione di razza o di nazione, perché era proletariato. Il proletariato era una figura, no, della modernità francese, come l'uomo è uomo con la U maiuscola, il proletario è il proletario con la P maiuscola, indipendentemente dalla sua collocazione geografica, che è accidentale. Quindi, ragionavano Marx ed Engels, a fronte di una teoria voluta scientifica, come saprete, perché Marx ed Engels hanno parlato di socialismo scientifico, una teoria quindi incontrovertibile e inconfutabile, oggettiva, nessuno sarebbe più stato in grado di opporsi a un cambiamento dei rapporti di produzione, perché di fatto quello che viene teorizzato da Marx ed Engels è una assoluta preminenza del fattore economico. Quindi, come dicevo l'ultima volta, non è strano che oggi destra e sinistra versino nelle stesse condizioni, perché destra e sinistra sono di fatto un'articolazione dello stesso modo di vedere le cose. La sinistra per certi versi un tantino più solidale finché è durato, la sinistra un tantino più ancorata a dei vecchi, nel senso di antichi valori, no? Quindi solidarietà, fratellanza, eccetera, eccetera, eccetera. La destra meno, ma di fatto comunque entrambe condividono l'idea per la quale la variante, la variabile importante nel sociale è la variabile economica. Se questo è sbagliato, chiaramente nessuna delle due è in grado di dire nulla su ciò che accade oggi. E questo oggi ormai è sbagliato, diciamo che da un certo punto di vista sarebbe stato sbagliato sempre a livello teorico, perché la realtà culturale, come abbiamo detto più volte, è ben più complessa che non semplicemente l'economia. Però per certi versi e per un certo lasso di tempo questa coincidenza fra economia e fattore univoco di orientamento culturale ha avuto un senso, ha avuto un senso fino agli anni 70 grosso modo, culminando fra il 50 e il 70 nella messa a punto del consumismo contemporaneo, quello per il quale noi ci concepiamo come esseri che consumano. Oggi dovremmo dire homo consumans, non homo sapiens, perché di fatto la nostra attività dotata di senso principale è comprare cose. Che sia questo poi bello o meno lo lasciamo da parte, ma è semplicemente una considerazione pragmatica. Ma, come vi dicevo, dagli anni 70 in poi tutto ciò che c'era sotto, tutto ciò che era stato messo sotto al tappeto in questa visione ha cominciato a venire fuori, perché il tappeto pian piano diventava una specie di ingombro in mezzo al salotto. E quindi oggi come oggi l'idea che la variabile economica sia soltanto la sola in grado di aver voce in capitolo, la sola in grado di soddisfare le esigenze umane, è un discorso, come dire, ingenuo nella migliore delle ipotesi, se non perfetta malafede o ideologia. Questo da cosa deriva? Da una serie di scoperte che abbiamo fatto, ma che comunque già avevamo intuito quando eravamo un po' meno tenebrati da questa serie di considerazioni mercantili. Per esempio il fatto, come abbiamo detto in un'altra lezione, ci sono anche le slide online, che le neuroscienze ci informano di una particolare configurazione del nostro modo di pensare, che è completamente diversa da quella che è alla base della modernità. Sto rispondendo più o meno? Ci siamo? Ok. Allora, la configurazione del nostro pensiero oggi com'è? E com'era precedentemente? Prima era una configurazione che si immaginava razionale, come saprete. Riprendiamo Cartesio nel 1600, cosa ci dice? Ci dice che c'è una perfetta distinzione fra res extensa e res cogitans, ovvero sia l'uomo è diviso in due componenti, una materiale che si comporta secondo le leggi della meccanica, che è il nostro corpo, e una invece spirituale, sublime, che invece è diciamo l'equivalente, la componente dell'anima, visto che poi appunto in quel periodo il discorso era ancora abbastanza capace di dotarsi di senso. Quindi questa componente spirituale che è praticamente perfettamente sganciata dalle esigenze corporali, o dovrebbe esserlo, perché le esigenze corporee sono esigenze, come saprete, problematiche, nel senso che, ci dice Cartesio, il corpo continua a avvilupparci in una trama di istinti, passioni che non siamo in grado di controllare, emozioni che sono comunque deleterie perché non razionali, delle quali dobbiamo liberarci. Vi ricordo che sulla scorta di questa impostazione Pareto definisce residui tutte le pulsioni che spingono alle azioni non logiche, no? Per chi si ricorda. E quindi vedete che c'è una continuità assoluta nella visione generale, cioè ciò che era res extensa in Cartesio diventa residuo in Pareto. Perché? Perché nel frattempo si è scoperto il processo evolutivo. Allora, dice Pareto, noi stiamo andando verso una costante razionalizzazione, verso l'individuo ultra razionale, che è solamente razionale, ovvero sia ha soltanto le famose idee chiare e distinte di Cartesio. Tutto ciò che osta a ciò lo chiamiamo residuo, perché è qualcosa che rimane nonostante tutto, che il processo evolutivo non è ancora riuscito a depurare. Sentite che i verbi sono sempre dei verbi forti, no? Sono sempre i verbi del catalogo della purezza, quelli delle religioni islamica, indù e via discorrendo, sono dei verbi che tradiscono un altro tipo di impostazione di spinta sotto questo dire. Però di fatto noi viviamo nell'Occidente per quasi 400 anni in questa idea, ovvero sia che il pensiero è razionale. Vi ricordo, tanto per dare un'altra pietra miliare di questo discorso, che Hegel, che è uno dei più importanti filosofi della nostra cultura, dirà addirittura che il reale è razionale. Non si sa bene di quale reale parlasse, perché insomma basta guardare il reale se vede che non è così razionale, però insomma nel complesso Hegel ci fa presente questo. Per cui di fatto tutto ciò che è buono nella cultura occidentale viene considerato razionale e viceversa. Dov'è il problema? Che oggi, al di là del fatto che si sarebbe potuto intuire, come vi ripetevo, perché basta guardarsi intorno e ci rendiamo conto che sto razionale, tutto sto razionale, sto reale, tutto razionale, tutto sto razionale non è, viene dalle neuroscienze contemporanee, le quali ci dimostrano una serie di... ci dimostrano, diciamo, incontrovertibilmente, per quanto la scienza sia incontrovertibile, che non è vero, che non è assolutamente vero. Perché? Perché ci sono una serie di conseguenze che dovrebbero discendere dall'accoppiamento tra le tesi cartesiane e la teoria darwiniana dell'evoluzione. Ovvero sia, se fosse vero che noi stiamo andando verso un costante incremento della razionalità a scapito dei residui emotivi, noi dovremmo vedere negli organi corporei un atrofizzarsi degli organi incaricati delle emozioni, delle pulsioni istintuali e via discorrendo. Mi seguite fin qui? Ripeto di nuovo, mi seguite fin qui? Ok, un attimo di stupimento totale, dico, mi pare di no. Al contrario del chittacio acconsente. Allora, che cosa diciamo? Qual è il punto? Il punto è questo: se è vero, come pretende Cartesio, come pretende Pareto, come pretendono la gran parte dei nostri teorici, che l'uomo è esclusivamente razionale, noi dovremmo, se conoscessimo gli organi delle pulsioni emotive, delle pulsioni istintuali, vedere che questi organi vanno lentamente atrofizzandosi, come si sono atrofizzati altri organi dei quali non abbiamo più alcuna necessità, la coda, l'appendice e via discorrendo, no? Tutta una serie di passaggi che nell'evoluzione si sono rivelati inutili e quindi sono stati accantonati. Allora, noi sappiamo quali sono gli organi incaricati di queste cose? Oggi lo sappiamo, no? Oggi sappiamo che il... mi dica, signora.
No, ho messo qui a distrarre...
Ah, ok. C'è qualcosa che mi tutto. Allora, dicevamo, oggi lo sappiamo, perché oggi sappiamo che noi abbiamo un cervello strutturato in tre componenti, il famoso cervello triunico. Una che è il tronco cerebrospinale, che è quello incaricato delle pulsioni automatiche, della gestione del nostro corpo in automatico, perché voi avrete, suppongo, coscienza del fatto che il nostro corpo fa tante cose per conto suo nelle quali noi non mettiamo bocca, no? Poi abbiamo il sistema limbico, che invece viene riconosciuto come la sede delle emozioni, quindi di tutti i residui di Pareto fondamentalmente, e poi la neocorteccia, che è quella che dovrebbe incaricarsi del pensiero razionale. Allora, in quest'ottica noi dovremmo dire che la neocorteccia dovrebbe continuare a svilupparsi, mentre il sistema limbico e il tronco cerebrospinale dovrebbero pian piano perdere di importanza. Le scoperte contemporanee ci dicono esattamente il contrario, ovvero sia che non solo non perdono assolutamente di importanza, le componenti, diciamo, arcaiche del nostro cervello, ma hanno addirittura una serie di connessioni neurali con la neocorteccia per le quali spesso e volentieri prendono addirittura il sopravvento. Quindi non è che non le stiamo usando, noi le stiamo usando e come? Costantemente. Molte attività delle quali noi trattiamo in chiave razionale avvengono esclusivamente grazie a componenti istintuali automatiche, gli sport, le questioni manuali, tutto ciò che ha a che fare con dei gesti di una certa particolarità, di una certa precisione, la chirurgia, non sono razionali, non sono solo razionali. Perché quello che emerge è che noi scopriamo che abbiamo un pensiero che si compone costantemente di parti razionali, di parti emozionali e di parti istintuali, e non è pensabile separarle. Addirittura abbiamo dei neurochirurghi che ci dicono che pazienti nei quali c'è effettivamente una separazione tra le parti del cervello dovuta a incidenti non sono in grado di decidere né di pensare. Per cui l'idea che il pensiero sia solo razionale è stata smentita da un punto di vista pratico, okay? Da un punto di vista fisiologico. Noi sappiamo che senza l'apporto del sistema limbico, quindi senza una memoria qualitativa, noi non siamo in grado di decidere, perché la scelta razionale si fonda su tutta una serie di cose che noi, di cui non siamo forse coscienti, ma che usiamo per decidere. Quando queste vengono tolte, noi non decidiamo più. Un paziente di Damasio, che è uno di questi grandi specialisti, che ha scritto un libro che non a caso si chiama L'errore di Cartesio, che per un trauma si è visto rescisso, si è vista rescissa la connessione fra sistema limbico e neocorteccia, impiega circa 4 ore ogni volta per decidere l'ora dell'appuntamento successivo, perché non ha nessuna base su cui scegliere, non riesce a decidere cosa è meglio, cosa preferisce, perché di fatto quando noi scegliamo, per quanto scegliamo in chiave razionale, di norma adottiamo ciò che ci ricordiamo, ciò che ci è piaciuto, ciò che non ci è piaciuto, ciò che abbiamo amato, ciò che non abbiamo amato. Quindi tutta questa componente non razionale, bensì emotiva, fa parte del nostro modo di pensare. Allora, è chiaro che tutte le teorie che hanno considerato l'uomo invece come esclusivamente razionale non funzionano più. Non hanno mai funzionato un granché, se posso dire la mia, ma comunque oggi come oggi funzionano sempre meno. Perché? Perché la parte di conferma empirica sulla quale si fondavano non regge più. Allora poteva andar bene un economicismo che effettivamente perseguiva e otteneva i suoi risultati, no? I famosi target, quelli che ci stanno affondando lentamente oggi. Allora ogni volta, l'anno prossimo cresceremo del 3%, poi quell'altro del 4%, poi i vostri stipendi aumenteranno, avrete più cose a casa. Succedeva sul serio. E uno poteva anche passarci sopra se tutto sommato non vedeva tutta sta felicità, nonostante tutto. Ma oggi che cosa succede? Che non solo non c'è la felicità, ma non ci sono neanche più le promesse, perché le promesse sono in fase di picchiata, perché il sistema non fa più quello che dovrebbe fare, non fa più quello che si pensava avrebbe fatto. Perché? Perché l'uomo appunto non si comporta in modo razionale. E questo il marxismo lo ha scontato sin dall'inizio, perché il marxismo, questo fondamento di movimento di popolo cosciente, che era uno degli elementi che fondava l'idea di classe marxiana, ora non so se è il caso di riparlarne un attimo forse, ma comunque questo tipo di disvelamento e di azione consecutiva non c'è mai stato, no? L'idea di Marx qual era? Che detto ai proletari che erano sfruttati, i proletari non ci sarebbero più stati, avrebbero detto adesso basta, facciamo la rivoluzione, proletari di tutto il mondo unitevi, se vi ricordate gli slogan del tempo, e ci sarebbe stata per miracolo fondamentalmente una società senza classi, no? Questa era l'idea generale, attraverso l'abrogazione della proprietà privata, tutta una serie di cose un po' complicate. Questo è accaduto storicamente? No. L'unico luogo dove il marxismo si è visto in qualche misura applicato realmente era il luogo meno probabile, perché in Russia non c'erano i proletari, c'erano i contadini. Non so se avete mai notato questa cosa, no? Ma il comunismo russo è fuori da ogni teoria marxiana possibile, perché non ci sono le basi in Russia, non c'era l'industria. Chi è che doveva incavolarsi? Come poteva accadere? Tant'è vero che il comunismo russo noi lo interpretiamo con altre categorie. Quando avrete fatto lezione col professor Campi o quando leggerete le parti dell'elitismo, scoprirete che di fatto si è trattato di una dinamica elitista, in cui un piccolo gruppo, i leninisti, no? I famosi leninisti, ha portato con sé tutta la maggioranza, che era a traino, come capita spesso. ma non c'è stato il movimento di popolo, non c'è stata la classe cosciente di quello che stava facendo, perché la classe in Russia non c'era, la classe era in Germania, la classe era, poteva essere in Italia, poteva essere in Inghilterra, teoricamente, ma lì non è successo nulla. Perché? Perché spesso e volentieri noi non ragioniamo soltanto in chiave razionale, noi ragioniamo, come abbiamo visto ai tempi, sulla base di una serie di valori che abbiamo introiettato, che abbiamo fatto nostri. Se vi ricordate, abbiamo detto più volte che la stratificazione sociale regge perché c'è una legittimità ed una legittimazione da parte di un sistema di valori condiviso, per cui coloro che sono in uno strato sociale ritengono che sia giusto che sono lì. Forse non sarà giusto in assoluto, ma a noi dell'assoluto tutto sommato, perché dobbiamo ragionare soltanto per assoluti? Noi ragioniamo con gente che è qui e ora, non in generale. No? Allora, se l'operaio, pur sapendo che viene sfruttato, pur sapendo che del suo lavoro una parte non viene retribuita e serve a incrementare gli strumenti di persecuzione e di dominio, ritiene che sia giusto così, Marx ha perso. Perché l'operaio non ragiona semplicemente su un computo monetario, non dice allora io dovrei avere tot e mi incazzo perché non me lo dai. L'operaio ragiona su altri criteri, ma non solo lui, in generale. Adesso sto parlando dell'operaio perché parliamo di marxismo. Però questo è quello che è accaduto, è quello che è accaduto quando c'è stato il suffragio universale, come vi dissi 2 anni fa, no? Un suffragio universale che è stato boicottato, osteggiato, impedito con guerre, rivoluzioni, repressioni, eccetera, e che quando finalmente è stato ottenuto non ha portato nessun cambiamento pratico. Tutti erano spaventati dal suffragio universale, il suffragio universale ha confermato l'esistente. Perché? Perché l'esistente ha dei modi di legittimarsi che vanno al di là dell'economia e vanno al di là anche della politica. Questi modi di legittimarsi, come vi ho detto 2 anni fa, sono fondati su un sistema di valori profondo, su una serie di contributi culturali particolari, no? Che sono quelli, come vi dicevo, che formano e sostanziano le varianti nazionali, sono residui tradizionali di cultura contro una cultura moderna. Che succede, come abbiamo visto? Che questi residui purtroppo non riescono a reggere se non sono adeguatamente supportati, se non sono adeguatamente messi a tema, se non sono adeguatamente riconosciuti. Nell'andare del tempo, pian piano, le componenti tradizionali delle culture perdono sempre di più cogenza e noi ci troviamo oggi in un clima che è effettivamente moderno. Oggi abbiamo la modernità. Oggi non abbiamo più il supporto dei vecchi valori, non abbiamo più il supporto di quello che viene normalmente invocato come solidarietà, etica, morale, eccetera, eccetera, deontologie professionali e via discorrendo. Noi lo sentiamo costantemente nei giornali, sui media, no? Tutti si stupiscono. Stavo leggendo l'altro giorno l'ultima inchiesta dell'Espresso sulle amministrazioni di sinistra, non so se avete avuto modo di vederla, e l'articolista diceva non c'è nessun tipo di regolamentazione etica nei partiti. Io mi chiedo perché dovrebbe esserci. Al di là, no, delle cose che si dicono, che sono sempre belle da dire, ma nella prassi, perché i partiti dovrebbero essere meglio della società che li esprime? E la società che li esprime non ha vincoli etici, non sono più qui da secoli i vincoli etici, abbiamo dimenticato, li abbiamo messi da parte perché erano vincoli, perché ci limitavano, perché il mercato, tutte queste storie. Allora oggi scontiamo questo. Perché una cosa che va tenuta presente, va messa a tema, è questa, che la politica, come dice il professor Mongardini, che è uno dei migliori, secondo me, scienziati politici italiani, è un'attività di sintesi, ovvero sia la politica è un'attività che usa materiali che le preesistono, non è che crea niente di nuovo. La politica è gestione, a alti o bassi livelli, ma è comunque gestione. Come diceva Baudrillard, la politica è anche gestione del male, non semplicemente del bene. Perché la politica deve prendere atto del fatto che c'è il male, non possiamo far finta che non c'è. Okay? Allora, se la politica gestisce ed è un'attività seconda, è chiaro che lo stato della prima è importante. Se la prima realtà ha dei problemi, anche la politica ha dei problemi, perché non si capisce per quale ragione il politico dovrebbe essere uno illuminato particolare, cioè dovrebbe essere sceso un raggio divino, dovrebbe essere tornata la colomba dello Spirito Santo, perché dovrebbe il politico essere meglio di quelli che amministra? Questo è il problema. Noi ce lo chiediamo sempre perché fa molto chic chiedersi, no? Questa classe politica orribile, ma perché chi l'ha votata? Qualcun altro? Non so, sarebbe il caso di cominciare a farci caso a questi piccoli dettagli, no? Allora, come vi dicevo, È assurdo oggi lamentarsi che alcune parti della società non siano etiche, quando tutta la società non è etica. No. Stesso ragionamento per i banchieri. Il famoso Alan Greenspan, che ho più volte indicato al pubblico ludibrio, lo rifaccio perché credo che se lo meriti, che ha diretto la Federal Bank americana per anni, si è stupito davanti al congresso che i banchieri avessero rischiato il loro buon nome contro dei profitti miliardari. Allora uno si domanda, ma sei stupido oppure ce fai? Questa è la domanda che ti viene. Perché oggi il buon nome che cos'è? È un residuo pure quello, un residuo tradizionale, no? Qualcosa che ha a che fare con ciò che si pensava prima, col fatto che tu potevi essere stimato perché avevi una tua coerenza etica, ma oggi questo valore non c'è più. Se uno deve scegliere per il suo buon nome un conto in banca miliardario, guarda caso sceglie un conto in banca miliardario. Perché dovremmo stupircene? Allora il problema non è dei banchieri, il problema è dello Stato che non ha controllato i banchieri. Ma come poteva controllare i banchieri se in clima di liberismo le norme e le regole vanno abolite? Come vedete è un serpente che si morde la coda, evidentemente. Perché il neoliberismo ha dimenticato che il liberismo originale, che era quello del famoso Adam Smith del 1700 spicci, si fondava su una cultura tradizionale, non si fondava su una cultura moderna. Per Adam Smith il fatto che i manager, gli industriali e i banchieri si comportassero in modo etico era un dato di fatto, perché l'etica lì c'era, quindi lui non doveva parlarne. Lui non parlava dei legami etici, parlava di altri legami. Quando Adam Smith ha cominciato a parlare di liberismo, voleva dire che lo Stato non doveva mettere i famosi lacciuoli nell'azione delle aziende. Ma questi lacciuoli non erano problemi etici, erano da balzelli, erano dazi, erano misure effettivamente che non avevano nessun riscontro economico, ma bensì semplicemente politico. Erano delle pattuglie che la politica metteva all'economia. Ma Adam Smith non ha mai detto che non ci dovesse essere un'etica. È dopo che abbiamo interpretato questa liberazione dai lacciuoli come anche una liberazione dai vincoli etici, con la famosa questione dei vizi privati e delle pubbliche virtù, col fatto che appunto la mano invisibile è quella che ci permette di trasformare gli egoismi individuali in un altruismo generalizzato, che è più o meno un'altra visione utopica come quella della società senza classi di Marx. Siamo sempre lì. Però nella prassi Smith non avrebbe mai immaginato che un industriale scappasse col bottino, no? O che un manager truffasse tutti quanti i suoi azionisti e se ne andasse alle Bahamas, perché non gli veniva proprio in mente. È una questione di senso comune, come abbiamo detto tante volte, no? Le cose più ovvie non vengono formulate perché si danno per scontate, ma se tu non le formuli dopo 50 anni quel dare per scontato non funziona più e tu ti trovi con un sistema di regole che non ha più un sostegno evidente e quindi viene accantonato. E noi abbiamo fatto esattamente questo stesso ragionamento con la Costituzione. Tutti quelli che si lamentano per i 60 anni della Costituzione, perché quando la Costituzione è stata fatta c'erano dei valori condivisi che oggi non ci sono più, quindi non la capiamo più la Costituzione, e sono passati solo 60 anni, figuratevi 300. Questo è il punto, capite? Quando vi dico che i processi culturali sono centrali in questo discorso, parlo di questo, per usia del fatto che quando noi diciamo una cosa in un momento storico, per noi in quel momento storico ci sono delle cose che sono talmente ovvie che non vanno dette. Il famoso francese ça va sans dire, non si dice perché tanto si sa adesso, ma fra 50 anni no. Non è detto che si sappia ancora fra 50 anni, perché questo che si sa è ciò che passa con la famosa cultura implicita, che quindi non lo sa né chi lo trasmette né chi lo riceve. E se per un qualche motivo durante il canale di comunicazione questa cosa si perde, perché nessuno sapeva che c'era. Te ne accorgi solo dopo che te la sei persa, perché dici: com'è che improvvisamente nessuno mi apre più la porta? Com'è che nessuno improvvisamente fa niente per il gusto di farlo, bensì si fa pagare sempre e comunque troppo, eccetera, eccetera, eccetera? Perché sì, perché il fatto che uno possa avere piacere a fare qualcosa gratuitamente è un qualcosa che non è nelle corde di questa cultura. Lo davamo per scontato, e dai, alla fine non è più scontato, è semplicemente non più, capite? Per cui, come vi dicevo, tutto questo insieme di ragionamenti ci porta a mettere in luce cosa? Di fatto la incapacità di analisi che la gran parte delle nostre discipline ha oggi, perché tutte le nostre analisi sono fondate per anni, per secoli, su una visione razionale dell'uomo che non c'è. L'homo economicus, il famoso homo economicus dell'economia, che è diventato di fatto il modo in cui noi pensiamo all'uomo, non esiste da nessuna parte. Ma chi di voi quando va a fare la spesa la mattina si mette a tavolino, si prepara una lista di tutto ciò che deve acquistare, dopodiché fa i sondaggi e scopre dove gli converrebbe andarlo a comprare e poi lo va a comprare. Eppure se voi fate microeconomia vi diranno che il consumatore si comporta così, per l'utilità marginale. Allora a me il fatto che non mi computi il tempo che perdo, l'usura della macchina, le madonne che mi vengono per passare da un negozio all'altro, il tempo che ho perso per fare le indagini, tutto questo mi fa capire che tu non stai vivendo nel mio mondo, vivi da un'altra parte, capite? Perché di fatto io a un certo punto dico, vabbè, io ho 5 minuti, devo fare la spesa, esco, dove entro, compro, fine. Oppure vado da uno che mi sta simpatico. Oppure mi trovo casualmente a passare per un supermarket e mi cade l'occhio su una cosa che non avevo considerato prima. Questo è il punto. Per cui io mi comporto anche nell'acquisto in modo assolutamente non razionale. No? Anche perché se fossi un razionale, mi spiegate come farei ad avere un debito del consumatore americano pari a 62 trilioni di dollari? Che c'è di razionale in questo? Qualcuno è in grado di dirmelo? A me sfugge. No? Il fatto che per decenni c'è stata una campagna contro il risparmio. Tant'è vero che noi ci salviamo dalla crisi perché siamo talmente poco moderni che non avevamo capito che non dovevamo risparmiare. Abbiamo continuato a risparmiare uguale e oggi casualmente ci dice bene. Questo è il succo degli articoli che leggete sul giornale. L'Italia non è toccata dalla crisi perché non è moderna, perché tutti i paesi dove invece c'era la modernità intelligente, quella del consumo a tutti i costi, sono in ginocchio. L'Islanda è in vendita, gli Stati Uniti stanno per chiudere anche General Motors e compagnia cantante, le banche più importanti degli Stati Uniti hanno chiuso, le assicurazioni più importanti degli Stati Uniti hanno chiuso, e io dopodiché cosa mi leggo? Mi leggo il direttore di Morgan Stanley, che è un'altra delle famose banche geniali che ci hanno portato al crollo, che si dice ottimista perché tanto a momenti ricominciamo. Ora, non so se, no? Sul errare humanum est ci sarebbe da dire a lungo e da parlare a lungo, però di fatto il problema è esattamente questo, ovvero sia noi oggi ci troviamo in una situazione per la quale molti continuano a ragionare come se non fosse accaduto nulla, come se le 5 banche d'affari più importanti del pianeta non fossero sparite in 20 giorni, tutte e 5. Ora come fa uno a non dirsi, ma forse erano una banda di imbecilli? Ma viene la domanda. No. Anche, ma se fossero solo ladri, voi dite, per me il problema è ben peggiore, perché se uno un ladro, bene o male può essere pure intelligente, ci diceva Pareto, questi sono stupidi e continuano pure. Quello è il problema. Ah certo, certo, decisamente, però il problema è sistemico qui, come dicevamo. Cioè, nel momento in cui alcuni diventano le tasche e tutto il resto del pianeta va per stracci, ragioniamo più o meno come qualcuno che ha detto oggi che pensare alla crisi ambientale oggi con la crisi economica che c'è è come volersi curare una polmonite con la messa in piega, più o meno. Quindi come vedete non è un problema, cioè ce l'hanno parecchi st'idea generale, no? Che ci possa essere una preminenza economica su tutto il resto. Quello che abbiamo detto più volte a lezione è che il problema dell'ambiente non è un problema economico, non può essere affrontato da un punto di vista economico perché è preliminare, è a prioristico. L'ambiente c'è e c'è anche l'economia. L'ambiente non c'è più, non c'è neanche più l'economia. Per cui pensare di salvare prima l'economia dell'ambiente è a dir poco idiota, se posso dire questa cosa. Ma comunque, vabbè, diciamo bene. Anyway, quello che stavamo dicendo appunto è questo, che la nostra difficoltà oggi è quella di riuscire a ragionare su un uomo che non è semplicemente razionale, bensì, come dicevamo 2 anni fa, è razionale e non razionale. Quindi ragionare con degli strumenti che sono at e non out, perché di fatto se ci pensate tutto ciò che vi ho detto fino adesso discende da una visione out, ovvero sia l'uomo è razionale o non razionale, e siccome a noi non essere razionali non piace, siamo razionali. Poi dopodiché continuiamo a raccontarci un sacco di balle, le famose derivazioni paretiane, se vi ricordate, no? Pareto cosa dice? Che noi agiamo in modo non razionale e poi ci diciamo e diciamo agli altri che invece siamo stati razionalissimi, così tutto è salvo e andiamo avanti. Ora, è divertente, se ci pensate, anche vedere che noi potremmo operare una, come dire, un piccolo cortocircuito tra l'idea di derivazione e l'idea di rappresentazione ponte di Dumont. Se vogliamo passare dal macro al micro, le derivazioni sono di fatto delle rappresentazioni ponte in cui noi cosa facciamo? Trasformiamo qualcosa che non era comprensibile in qualcosa che è comprensibile agli altri. Per cui tutti siamo d'accordo sul fatto che ho fatto una cosa razionale, io so benissimo, perlomeno immagino, posso percepire il fatto che non lo è, ma la rappresentazione ponte funziona proprio così, ovvero sia io dico al mondo che la mia cultura è moderna e non lo è. Il capitalismo all'italiana, no? Abbiamo visto che cos'è il capitalismo all'italiana, il capitalismo familiare, come fa un capitalismo a essere familiare? Non si sa. Questi piccoli dettagli non ci vengono spiegati dai teorici dell'economia, però di fatto cosa segnalano? Segnalano il fatto che io non posso parlare di un capitalismo in generale, che sarebbe moderno, che sarebbe europeo, che sarebbe occidentale, ma devo parlare del capitalismo che c'è in Italia, del capitalismo che c'è in Germania, del capitalismo che c'è in America, perché ognuno di questi posti ha interpretato il capitalismo secondo un suo modo di vedere il mondo, una sua Weltanschauung, non la Weltanschauung condivisa. Perché se ci fosse effettivamente una cultura condivisa, perché dovremmo avere costantemente delle questioni sulle politiche estere, sulle politiche interne, sulle politiche industriali, sulle politiche del welfare, su tutte cose sulle quali dovremmo essere d'accordo perché abbiamo la stessa cultura, o sbaglio? No? Questo è. La cultura europea vuol dire che c'è una sensibilità europea che si muove in modo armonico. Voi andate a prendere un qualunque vertice europeo e scoprirete che ci sono regolarmente 4, 5, 10, 27 fazioni diverse, che non la pensano per niente allo stesso modo. Quindi dov'è la cultura europea? Dove la vediamo?
Ma questa questione non dipende anche dall'interesse della persona stessa, cioè diverse persone all'interno di un gruppo che condividono la stessa cultura però hanno dei punti di interesse diversi, automaticamente ognuno cerca di porre il proprio punto di interesse con maggiore importanza nei confronti di quell'altro e si vengono a creare quindi dei scontri interni.
Certo.
E allo stesso tempo
allora mi dice il vostro collega qui davanti che potrebbe essere un problema di interessi. È interessante effettivamente notare come la stessa frase si potrebbe dire potrebbe essere un problema di valori, però noi parliamo sempre di interessi perché siamo in pieno economicismo, ma di fatto il discorso è esattamente lo stesso. È chiaro che ci sono dei problemi di interessi e di valori, perché come vi dicevo, se io ragiono in chiave out-out non è che improvvisamente mi dimentico l'economia, cioè, potrei anche aggiungere purtroppo, ma comunque ad ogni modo è lì. Per cui gli interessi vanno presi in considerazione. Molti ci dicono che l'uomo si muove sulla base di interessi economici, no? È una delle tante visioni antropologiche che rientrano in questa serie di cose. Io insisto a dire che questa cosa è sballata, perlomeno se la prendo in chiave generale, perché altrimenti io non sarei qui e molti di voi non sarebbero qui pure loro. Per cui in generale l'idea è da perlomeno sfumare. Ma comunque è ovvio che si tratta di difficoltà, di differenze di valori, ma è esattamente quello il problema. Ovvero sia, se ci fosse una cultura europea, come ci viene detto, ci sarebbe un set di valori condiviso. Il fatto che non ci sia un set di valori condiviso significa anche che non c'è una cultura europea, ancora. Se vi ricordate, l'auspicio era che venisse fuori, perché effettivamente al momento attuale sarebbe importante che ci fosse. Perché non dimentichiamoci che noi oggi, al di là di tutta una serie di altre difficoltà e di altre considerazioni, viviamo un momento storico che è particolare per altri versi, ovvero sia per esempio perché c'è la globalizzazione c'è, non c'è da girarci intorno, è un'altra cosa che è qui, ci piacerebbe, non ci piacerebbe, è un altro problema, ma quello che noi vediamo è che oggi se il Senato americano fa una cosa, le borse di Tokyo ne fanno un'altra, e con le borse di Tokyo tutto il resto del pianeta, no? Se qualcuno non fa una politica virtuosa ambientale, quello che scontano sono altri, non soltanto lui. Quindi noi sappiamo benissimo, abbiamo capito perfettamente, o perlomeno dovremmo aver capito perfettamente, che c'è una interrelazione perenne fra tutte le componenti della società globale, no? Quindi da un certo punto di vista questo è verificato. Dall'altro punto di vista cosa vediamo? Vediamo che a fronte di questa globalizzazione ci sono dei fenomeni di localismo sempre più marcati, ci sono delle contro tendenze, dei controprocessi che ci portano a trincerarci di fatto dietro a una serie di valori sempre più peculiari, sempre più individualizzanti, sempre più specifici. Allora è chiaro che in una situazione di questo genere dov'è che noi vediamo queste tensioni fra l'aspirazione al generale, al globale e la rivendicazione del locale? Li vediamo anche in piena Unione Europea, perché l'Unione Europea è un territorio come tutti gli altri. Nell'Unione Europea noi vediamo che da una parte si intuisce, si capisce che c'è una convenienza alta nel diventare una configurazione unica, ma vediamo anche che tutti i vari componenti che da una parte capiscono, dall'altra parte capiscono anche che non possono farlo così, perché ci sono delle cose, no? Dei sistemi di valori, degli interessi e tutta una serie di resistenze che non glielo permettono. Perché il politico evidentemente deve anche, io credo che oggi si faccia semplicemente e soltanto, ma deve anche tenere a mente che qualcuno lo vota, no? Questo è uno dei pregi e dei difetti della democrazia, di conseguenza il politico non può imporre delle cose, perché le può imporre per 2, 3, 4 anni, se gli dice bene, dove che va a casa, è finita la racca. Quindi è ovvio che si deve praticare il compromesso costantemente. Però quello che è interessante è capire questo, che la democrazia, che è una fondazione di una creazione moderna, vive sull'et-et. Perché la democrazia non è out-out, non è ho vinto io e faccio quello che mi pare. Non era così quando è stata pensata. La democrazia era esattamente uno strumento attraverso il quale bilanciare visioni, con un accento maggiore o minore su chi ha vinto, ma non con la tirannia sulla minoranza. Questa è un'altra lettura, una lettura out-out della democrazia, la quale essenzialmente non è out-out. Quindi se noi usiamo questa categoria dell'inclusivo e dell'esclusivo per interpretare gli oggetti culturali, i processi culturali, ciò che accade, vediamo che ci sono un sacco di cose che ci sembrano ovvie e non sono ovvie per niente. Questo è il bello della questione. Rivela questa categoria una serie di comportamenti che noi adottiamo in modo automatico. E qui vi ricordo che sono molto importanti le categorie weberiane dell'azione per capire bene questo discorso, la famosa azione tradizionale. Non è semplicemente quello che si mette il burka, ma sono anch'io che dico che una cosa è giusta così com'è, senza pensarci un attimo sopra. Perché io adotto dei comportamenti che sono contraddittori. Da una parte ragiono in chiave out-out, dall'altra metto in piedi un sistema politico che è eminentemente etetto. Tant'è vero che da una parte dovrei dare certe cariche all'opposizione, ci dovrebbero essere dei tavoli, ci dovrebbero essere delle trattative, ci dovrebbero essere dei compromessi. Il compromesso non è out-out, essenzialmente. Il compromesso è un'altra cosa, che out-out vuol dire imposizione, vuol dire compromesso. Io faccio così, ho vinto e tu fai quello che dico io. No, non funziona così. Quindi il mondo, no, come vi dicevo, nella prassi funziona in modo et-et, non funziona in modo out-out. L'idea che noi continuiamo a pensarlo in modo out-out è fuorviante e porta a una serie di problemi che non finiscono più. Uno, come vi dicevo, è questo, che le scienze sociali, che sono nate all'affermarsi della modernità, sono figlie della modernità, quindi sono figlie di una visione dicotomica, sono figlie di una preminenza economica, perché sono le scienze della borghesia, sono le scienze dell'industrializzazione, sono le scienze del soggetto che viene costituendosi come seguito di questi fenomeni, non riescono a trattare con una realtà che è completamente diversa da ciò che loro immaginano, che lo è sempre stato il bello della questione, tant'è vero che le scienze sociali di solito non prevedono, non ci riescono, l'economia prevede solo dopo che una cosa è successa, l'economista è in grado di spiegarti perché è successa, ma prima che succedesse lui non era in grado di dirti né che sarebbe accaduta né come cosa doveva fare per non farla accadere. Tant'è vero che il famoso direttore della Morgan Stanley di cui vi parlavo prima, quando gli hanno detto vabbè ma se sei così bravo perché c'è successo sto casino, e lui ha detto perché nessuno era in grado di prevederlo. Ah ecco, capito? Allora siamo tutti scienziati in questo caso, se dopo possiamo spiegare siamo tutti scienziati. Scusate. Domande per il momento? Ok, 5 minuti di break. Vi chiarisco una cosa su Pareto che mi diceva un vostro collega, qui mi ha fatto una domanda prima interessante. Allora, nel testo, nel Rush, che lei non mi dovrebbe far vedere in formato fotocopia, ma vabbè, allora diciamo nel Rush c'è a un certo punto una frase per cui si sembra di capire che le derivazioni sono i valori. Ecco, non è così. Le derivazioni sono il processo attraverso il quale noi trasformiamo in razionale qualcosa che non è razionale a posteriori, che poi dopo usiamo i valori per raccontarci questa cosa, va benissimo, no? Senso, ho fatto questo perché è molto più altruistico da parte mia farlo, insomma io posso benissimo usare i valori per raccontarmi delle cose, ma non è che derivazione e valori sono la stessa cosa. La derivazione è un processo che utilizza dei materiali preesistenti, per cui utilizza l'ideologia, utilizza i valori, no? Come sappiamo benissimo che, non so, per esempio se vogliamo applicare anche questo al volo a quello che accade oggi, prendete Giampaolo Pansa. No, sapete che cosa sta scritto? Sono anni che scrive romanzi sulla guerra civile, il fatto che ci sono state una serie di... Ecco, allora è ovvio che se io a un certo punto ammazzo il mio vicino di casa perché mi sta sull'anima da 30 anni e dico che l'ho fatto perché è fascista, è chiaro che sto facendo una derivazione. Perché io non l'ho ammazzato perché era fascista, l'ho ammazzato perché era lui. Però mi conviene dirmi e dire agli altri che l'ho ammazzato perché era fascista, perché in quel momento era così. Questo ovviamente funziona in tutti i sensi, posso benissimo pensare a vicino viene ucciso perché è comunista, è quello che pare, però di fatto il punto è questo, ovvero sia la derivazione utilizza i materiali con i quali noi abbiamo normalmente a che fare, spesso e volentieri utilizza ciò che è il senso corrente del periodo, no, perché è utile, perché è chiaro che se tu hai un comportamento che ti servirebbe di mettere in atto. Ma questo comunque però ragazzi non è derivazione, questo è un esempio per chiarirvelo, ma di fatto se io lo faccio strategicamente non è una derivazione, una derivazione io non me ne rendo conto di starla usando. Non so se questo è chiaro.
È una giustificazione. Pareto non diceva che erano vicini.
Sì, la derivazione è una giustificazione, esatto, però quello che vorrei che capiste è che la derivazione pura è qualcosa che io faccio in modo inconsapevole. Non è qualcosa che racconto soltanto agli altri, è qualcosa che racconto anche a me e con cui mi convinco. Allora, nella fattispecie, nel racconto di cui parlavo prima, è qualcuno che uccide il vicino convinto di starlo uccidendo perché è fascista e non perché lo odia per altre ragioni, capite? Altrimenti sarebbe una manipolazione, uno schema, un'altra cosa. Sono delle sottigliezze che però vanno prese in conto, perché altrimenti abbiamo l'impressione che siamo attori razionali e truffaldini. Invece no, noi le derivazioni ce le raccontiamo automaticamente, cioè noi siamo, crediamo nella derivazione, e questo è il grande problema, no? Che è lo stesso problema che, vi faccio presente, Marx attribuiva all'ideologia. Quando Marx parlava della falsa ideologia, e vi faccio presente anche, come ho detto a lezione e oggi adesso in seconda ora volevo ripetervi per chiarirvelo, l'ideologia è un sistema estremamente complesso e stratificato di credi, di impressioni, di valori e di funzioni. E questo devo dire che Rush lo riporta in modo molto molto accurato, nel senso che noi usiamo il termine ideologia oggi come oggi in modo pregiudiziale, ovvero sia, per noi l'ideologia è una falsa coscienza, punto e fine. Questo perché? Perché Marx l'ha tratteggiata così. L'accezione di ideologia fondamentale alla quale noi ci rifacciamo oggi è quella marxiana, ma non è solo questo. Se vi ricordate, con Dumont abbiamo visto che l'ideologia era altro, è ciò che si crede, è un sistema di rappresentazioni. Io vi ho proposto, quando abbiamo fatto lezione, una chiave ulteriore di lettura, ovvero sia l'ideologia è la cultura ambiente, anche, ovvero sia è tutto l'insieme di convinzioni nelle quali noi viviamo, correntemente, perché vi ricordo che noi viviamo in un sistema culturale per il quale costruiamo il senso nel quale viviamo. Perché tra il mondo e il modo in cui noi ci rappresentiamo il mondo c'è uno scarto necessario, perché il mondo è troppo complesso, no? Vi ricordo le basi epistemologiche delle lezioni di 2 anni fa. Per cui evidentemente tutti noi viviamo costantemente in una visione ideologica, nel senso alto, nel senso che l'ideologia è l'insieme di convinzioni che condividiamo con gli altri, il senso comune, i valori, tutto ciò di cui abbiamo parlato ricorrentemente è anche ideologia. E poi c'è l'accezione marxiana, che è quello del discorso ingannevole. Cosa diceva Marx? Diceva che se finalmente si fosse svelato questo inganno, le cose sarebbero cambiate. Perché? Perché Marx ragionava, come vi ho detto, da razionalista. Diceva, è inutile, non credo che uno possa continuare a credere in qualcosa quando gli dimostro che è sbagliata. Però questo, di nuovo, era una via illusione. Io spesso uso l'esempio di Matrix, non so se avete presente Matrix. Matrix, c'è il traditore, che sarebbe Cypher, tra l'altro, ed è molto divertente, non so se probabilmente non l'avete fatto caso, ma Cypher è il nome del traditore, che in inglese significa due cose, significa cifra e zero. Ed è un termine sul quale si potrebbero fare 7-8 lezioni, perché è particolarmente interessante. Ma ad ogni modo, il fatto che quello sia lo zero del discorso è molto interessante a livello simbolico. I fratelli Vygotsky l'hanno pensato questo, perché quelli sono matti forte. Che dice lui? Dice, io voglio che tu mi inganni, io voglio che tu mi rimetti nella matrice e mi fai mangiare delle bistecche finte. Non so se vi ricordate. Quello è un passaggio centrale nel film, ma non è soltanto nel film, è un passaggio centrale per capire l'uomo, perché lui sa benissimo come stanno le cose, ma non gli piace. Allora, invece di mangiare la sbobba nell'astronave di Neo, che fa schifo, è brutta e deprimente, lui preferisce andare a fare la batteria da una parte, però vivere bene. Questa è ideologia, è questa l'ideologia. Cioè noi spesso preferiamo raccontarci altro che non quello che è, perché quello che è, come vi dicevo, conta poco, di suo non significa niente, è come io lo interpreto che è importante. Quello che è, sì, non è necessariamente buono o cattivo, non è piacevole o antipatico, gli aggettivi ce li metto io attraverso l'ideologia. Allora, spesso l'uomo preferisce illudersi che non sapere le cose come stanno, al di là del fatto che sapere le cose come stanno diventa un concetto molto complicato, come probabilmente ricorderete. Però ad ogni modo, quello che conta è che noi abbiamo una fortissima componente di autogratificazione, autoillusione, modifica del modo in cui vediamo le cose, e questo funziona con processi mnemonici, per dirne una. Quindi non è qualcosa che non vi interessa anche operativamente, perché noi nella memoria modifichiamo, diamo dei toni positivi a degli avvenimenti che non erano positivi, no? Se, come al solito, il punto divertente è l'infanzia. Per molti l'infanzia è semplicemente un periodo, un fantastico periodo d'oro, ma io mi ricordo dei momenti dell'infanzia in cui mi sarei ammazzato per quanto stavo male. E tutti dovrebbero averli provati, immagino, perché io, la mia infanzia è stata positiva, ma c'erano dei momenti in cui stavi male. Ma poi te li dimentichi, perché chi se ne frega, noi mitizziamo, no? Allora, questo funziona nel nostro caso. Non soltanto, anche. Facciamo un sacco di cose. Un po' dimentichiamo, un po' cambiamo, un po' correggiamo, un po' ci raccontiamo un sacco di balle, cioè abbiamo una serie di attività estremamente versatili.
Non è vero tanto delle cose brutte.
Beh, dipende anche lì. Qui siete sempre out tutti quanti, qui non, non riesco a farvela capire sta cosa.
No.
Perché di fatto?
A fini la memorizzazione di qualsiasi dato, la cosa più importante è legare una cosa da memorizzare a un qualche cosa che può essere o dilatato nella dimensione, oppure anche che abbia un effetto molto negativo. Le cose negative rimangono a lungo nella memoria,
sì.
E le cose positive si dimenticano. Questo proprio lo dicono chi
sì, ma diciamo che questo è un procedimento pure abbastanza, sembrerebbe un procedimento molto, molto intenzionale, mentre la memoria spesso e volentieri è qualcosa che va per conto suo, no? Pensate alla famosa Madeleine di Proust, mangiamo dei ricordi delle cose del punto bianco sulle quali non c'aveva niente a che vedere. Per cui, però, di fatto quello che conta è che la memoria è un processo pure lei. Questo che ci interessa al momento, che poi sia più le cose positive o più le cose negative, dipende probabilmente anche dal carattere. Ma ad ogni modo quello che conta è che, appunto, queste cose non sono date. Cioè, la mia memoria di oggi non sarà la mia memoria di fra 5 anni, non sarà la mia memoria di fra 20, non è quella che avevo 10 anni fa, no? Tutto questo cambia costantemente, noi però non lo consideriamo come mutevole. Ogni volta ci sembra che sia quello, allora sei in grado di asserire delle cose, e quindi te trovi testimoni che ti raccontano un sacco di balle, te trovi testimoni che ci sono 5 testimoni della stessa scena che ti raccontano 5 cose diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, c'è anche un qualche genere di interesse operativo nel capire bene questi meccanismi. Ma quello che secondo me è l'interesse centrale della questione è che questi meccanismi noi li vediamo, li dovremmo vedere costantemente all'opera in noi stessi, perché non è che noi siamo meglio, no? Io stavo facendo un esempio a lezione l'altro ieri. Allora, io avrei dovuto fare un corso, un convegno a Teramo ieri. Sono uscito mercoledì a Perugia in una giornata orripilante e mi sono detto, ma a me chi me lo fa fare farmi l'Appennino per andare a Teramo con la neve, l'alluvione, la catastrofe, eccetera, eccetera. Mi sono detto un sacco di cose interessanti, non è saggio, è pericoloso, è rischioso, devo accompagnare mia moglie, insomma un sacco di cose, e non sono andato a Teramo. E questa è una derivazione in pieno. Io me ne rendo conto, lo so, ma comunque, di fatto, in ultima analisi, non ci sono andato a Teramo. Ho fatto bene perché poi è successo di tutto per strada, quindi a posteriori tutto sommato non è stata una cattiva idea. Ma lo facciamo sempre.
Quindi le derivazioni sono le scusanti.
Giustificazioni a posteriori.
Siamo attenuanti, vorrei.
Giustificazioni a posteriori. E poi voglio dire, come vedete, tra l'altro, se ci fate caso, c'è un pregiudizio in atto, no? Perché da un punto di vista et, il fatto che a me non vada dovrebbe essere sufficiente. Non è che non dovrei giustificarmi. Se mi spiego, non me va, fine. Cioè, no. Però noi siamo fatti in modo che non ci accontentiamo di questa cosa, no? Vi faccio presente però che da un punto di vista, per esempio, organizzativo, questo è un problema serio, nel senso che le teorie organizzative di oggi, quelle della performance, no, tutti questi bei termini, cosa ci dicono? Ci dicono che si lavora al massimo in un momento di esperienza di flusso, ovvero sia nel momento in cui tu stai operando come se non avessi costrizioni perché ne hai voglia. Allora vuol dire che teoricamente la voglia effettivamente è qualcosa che andrebbe presa in conto anche da un punto di vista razionale. Allora come faccio io però a organizzare qualcosa basandomi sullo sghiribizzo? Questo è un po' il problema. Come faccio io a fare sempre lezione quando ne ho voglia? Come fate voi a essere sempre a lezione quando ne avete voglia? Vedete che c'è uno scarto necessario in questo, perché non si riesce a conciliare. Però sarebbe la perfezione, quando io voglio, ok ragazzi, lezione fa, e vi faccio una lezione stratosferica ogni volta, sarebbe bello. Ci sono dei giorni in cui uno viene a lezione perché ci deve venire, ma non proprio manco morto avrebbe voglia di fare lezione. Chiaro che lì dobbiamo costringerci, dobbiamo forzarci, ma è anche vero che i risultati di quella volta saranno senz'altro peggiori di quelli di una volta in cui eri in grazia di Dio, il famoso stato di grazia per il quale ti va di fare qualcosa. Quindi vedete che di fatto, anche da un punto di vista organizzativo e di un punto di vista di tutto ciò che noi facciamo, noi abbiamo ragionato da 300 anni a questa parte in modo estremamente distorsivo, no? Perché l'organizzazione cos'è? È razionalità. L'organizzazione si fonda su cosa? Sull'idea che ogni momento è uguale all'altro, per cui che io faccio lezione dalle 9 alle 11 di mattina o dalle 5 alle 7 del pomeriggio è uguale. Che io faccio lezione un giorno piuttosto che un altro è lo stesso, perché i giorni sono uguali. Questo è Cartesio che parla, non so se fate caso. È Cartesio che mi dice che se voi fate lezione per 28 ore, che queste 28 ore siano diluite in 6 mesi o siano concentrate in 5 settimane è uguale. Perché il tempo è un secondo, due secondi, tre secondi, quattro secondi. Non c'è qualità nel tempo, no? Non c'è qualità nello spazio, per cui facciamo lezione dove capita, dentro un furgone, dentro un cinema, nello stadio, dove capita, perché tanto è uguale. Sono delle costanti matematiche, misurabili, per cui che ci frega dove siamo, l'essenziale è che ci sia quello che serve. Però vedete che questo è assolutamente razionale, perché noi sappiamo perfettamente che non è vero. Tutti lo sappiamo che non è vero, sappiamo benissimo che il tempo a lezione a volte passa in un batter d'occhio e a volte non passa neanche a cannonate. Sappiamo benissimo che certi giorni siamo in sintonia e capiamo, e certi giorni non c'è verso di farci entrare in testa quello che succede. Capite? Quindi, se effettivamente noi volessimo cominciare a ragionare e a operare in modo et, noi dovremmo rivedere un sacco di cose. Perché la organizzazione, quella che è l'industrializzazione del tempo, la colonizzazione perenne della ragione, che comincia con l'orologio nel 1600 è successo un finimondo dal suo punto di vista, no? E con Cartesio evidentemente, che ci dice che c'è equivalenza spaziale e temporale, che non c'è nessuna qualità nella res extensa, allora in quel momento noi divorziamo da quello che siamo, perché noi sappiamo benissimo che invece non è così. Sappiamo benissimo che ci sono dei giorni in cui lavoreremmo dalle 9 alle 4 di mattina e faremmo un capolavoro, però dobbiamo andare a dormire, abbiamo la famiglia, abbiamo la televisione, abbiamo degli impegni precedenti, la mattina dopo ci alziamo presto, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui noi di fatto cosa facciamo? Adattiamo la nostra ciclicità interiore a quello che è l'agenda come è stabilita. E questa cosa da un certo punto di vista non è economica, è paradossale, ma non è economica. È economica da un punto di vista quantitativo, ma da un punto di vista qualitativo no. So se mi spiego. Ah, per cui bisognerebbe ragionare su dei criteri e test, di nuovo, cercare di adattare l'organizzazione a queste cose. Vi faccio presente che lo stesso ragionamento lo possiamo fare con la programmazione del computer. Perché? Perché la programmazione del computer da un certo punto di vista è una perfetta immagine del modo in cui noi ragioniamo. Saprete che il linguaggio macchina è fatto di 0 e di 1. 0 e 1 sono gli elementi più semplici del mondo. Il linguaggio macchina è un linguaggio out-out, perfetto. 1 o 0, non c'hai alternative, non c'è nient'altro, sono quei due, ok? Che succede però? Che basta 1-0 o un 1 sbagliato per cui il computer si inchioda. Il computer non è in grado di aggirare un qualche piccolo, qualunque minimo errore. Per cui, come vedete, da un certo punto di vista tutti gli 0 e tutti gli 1 sono fondamentali. Non c'è un giudizio di importanza, non c'è un giudizio di non c'è flessibilità nel sistema. E questa cosa è scomoda da molti punti di vista, perché che fa? Il computer si inchioda, che fa? Spegni e riaccendi, la classica strategia che adottiamo un po' tutti, no? Nella speranza che stavolta funzioni meglio. Però molti dei programmatori contemporanei ragionano per altre vie, ragionano su quello che si chiama fuzzy thinking, scritto fuzzy con due z nei c, no? Che vuol dire? Vuol dire pensiero sfocato, vuol dire cercare di trovare un linguaggio macchina che riesca ad accettare dei dati sporchi, che sono quelli con cui lavoriamo noi. Perché l'uomo, di fatto, è molto meglio del computer, io non mi stancherò mai di dirlo, anche se noi abbiamo questa strana idea per cui i computer sono fantastici. Ma i computer battono 0-1 fra i fasi e non vanno più avanti. Noi riusciamo a ragionare su tutto il mondo di errori. Noi riusciamo ad andare avanti nonostante non sappiamo le cose, nonostante ce le raffiguriamo in modo sbagliato, nonostante c'è chi ce le racconta sbagliate, eccetera, eccetera, eccetera. Noi andiamo avanti lo stesso, perché noi lavoriamo eminentemente con dati sporchi e in assenza di affermazioni. Non è un caso che poi la nostra cultura ci parli costantemente invece della necessità della totale informazione, eccetera, perché è un pio desiderio. Ma chi di noi ha mai una totale informazione su qualcosa? Mai. Noi non sappiamo mai le cose, tutte le cose che dovremmo sapere, semplicemente perché non sappiamo quali sono. Quello è il problema, noi non abbiamo idea di quali siano i parametri rilevanti per certe situazioni. Ci raccontiamo delle storie in base alle quali decidiamo che certi parametri sono importanti. Non so se vi ricordate le varie teorie, i vari racconti e lezioni fatte sulla teoria del caos, per esempio. Quello è il problema. Noi ci raccontiamo delle cose. Anche la scienza non è altro che un racconto. Perché di fatto oggi noi sappiamo che tanti assiomi della scienza fino ad oggi sono sbagliati. Però noi andiamo avanti lo stesso. Quindi, questo è il punto centrale della questione, capite? Che il nostro modo di pensare dovrebbe, come dire, non soltanto cambiare in sé, ma dovrebbe cambiare in ciò che facciamo, perché noi siamo circondati da un sistema che è eminentemente fondato su dinamiche alternative. È un sistema che è costruito su una visione del mondo che noi abbiamo scoperto essere errata. La visione del mondo per la quale appunto spazio e tempo sono soltanto due cose misurabili, che ogni spazio è uguale e che ogni tempo è uguale. Ma le nostre culture sanno benissimo che non è vero. Voi fatevi un giro per gli eremi francescani. Secondo voi l'hanno costruito a casaccio dove sono? Se li sono andati a cercare punto punto, come la gran parte di tutti i monumenti tradizionali, non è che tu pigli e fondi una città dove capita. Adesso sì, perché adesso siamo completamente intronati tutti quanti e lo facciamo. Questo lo vedremo al corso di ambiente e territorio. Ma di fatto, durante le culture nelle culture tradizionali, per costruire una casa, una città, un tempio, si studia tutto, perché non è casuale dove lo metti, è importante, perché ci sono dei punti che sono più importanti, ci sono dei luoghi che sono più importanti, ci sono delle energie che noi di cui non abbiamo la più pallida idea. Ma non è un caso che oggi, se voi avete un qualunque giornale, trovate una rubrica di Feng Shui. Non so se sapete di che si tratta. Il Feng Shui è l'arte cinese dell'orientare le abitazioni, no? I mobili, qualunque cosa funziona a casa, la casa, la città è, come dire, è scalabile. È chiaro che il Feng Shui, detto come lo dicono i cinesi, a noi ci lascia perplessi, no? Perché dice, vabbè, il drago che c'è sotto, che si muove in un certo modo, a seconda dei movimenti del drago tu devi orientarti, e tu dici sì, ancora col drago, e tu gli rispondi, dice, perché invece noi abbiamo fatto delle città che sono così belle, effettivamente possiamo anche fregarcene del drago. Il problema è questo. Loro lo chiamano drago, se c'è, non sappiamo se c'è, però di fatto le culture tradizionali tutte ragionano così. Solo noi abbiamo deciso che le case devono essere fatte tutte uguali, tutte gli stessi moduli. Solo noi abbiamo deciso che in una casa ogni stanza ha una sua funzione. Non so se vi rendete conto di tutti questi passaggi, ma sono sempre la stessa cosa, è sempre Cartesio. È sempre lui, perché allora c'è una camera, quella è la camera da letto, fine. Se io una camera da letto voglio metterci una voliera, non posso, perché è la camera da letto. Se io voglio spostare la cucina ho dei problemi, perché i tubi della cucina stanno nella cucina che ha deciso lui, che io non so perché lui l'ha deciso. So se mi spiego. Mentre tutte le vecchie case, chi vive in una vecchia casa lo saprà, sono degli ambienti. Poi c'è quello che ti pare, sono multifunzionali. Una volta diventano una sala da ballo, una volta sono il posto dove secchi il pesce, un'altra volta succede che ci dormono 4-5 persone, a seconda delle esigenze, che era molto più sensato, troverei. Ma noi abbiamo invece costruito tutte cose a misura. Non solo, ma come dicevo a lezione, a misura delle cose più, come dire, irrilevanti, oserei dire, no? Noi abbiamo le living room, i salotti di oggi, che sono disegnati a misura di televisore. So se, no? Ecco, no, tutti quanti lo fanno tutto normale, ma normale di che? Ma se io non la voglio vedere la televisione? Tipo, se io preferissi avere tutta una serie di divani aperti per chiacchierare, ma tacco, perché la casa è fatta verso un punto dove va il televisore. È già tutto prefabbricato, no? Già tutto predefinito. A noi ci piace tanto questa cosa, progettare, predefinire, è un sogno, così siamo rassicurati. Però a un certo punto diventa come un qualcosa che ti serra la gola e non respiri più. E tutto questo però, come vi ripeto, viene da Cartesio. È quel tipo di applicazione lì, è quel tipo di logica lì che va avanti, e noi continuiamo a vivere in una logica che è sbagliata. Non è un caso che poi le società tardo industriali abbiano dei problemi. Dei problemi di benessere, dei problemi di droga, dei problemi di alcol, dei problemi di stupefacenti, di quello che vi pare, ma per forza. No? Come mai il consumo di psicofarmaci aumenta costantemente del 300-400% anno? Perché evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Forse i cinesi sbaglieranno col drago, ma pure noi non è che andiamo molto bene come stiamo andando, per cui forse provare il drago sarebbe una cattiva idea. Vediamo, no? Il proliferare delle medicine alternative è questo. È gente che non gliela fa più. con le medicine che servono per il sintomo, con quelle che teoricamente che dovrebbero andare bene per tutti, lì ci sarebbe da fare tutta un'altra serie di lunghe osservazioni anche sull'idea di farmaco, sulla medicina, no? Cioè, potremmo parlarne a lungo, però quello che conta di fatto è che tutto ciò che noi vediamo oggi in opera è tutto creato su una serie di assunti che non sono giusti. Questo è il dramma della questione, e questo vale anche per la politica, come vi ho detto. Perché? Perché la democrazia, no? Questo grosso problema. Cosa postula? Cioè, quali sono i punti non detti della democrazia? Abbiamo visto che nell'economia Adam Smith, per esempio, ritiene che la soddisfazione per il buon lavoro sia un dato umano, una costante umana. Non era un dato umano, era qualcosa che si faceva in certe culture. Nella nostra cultura la soddisfazione per il buon lavoro si è persa, tant'è vero che noi viviamo nel pressappochismo costante. Tu compri un oggetto, quello che si scusa dopo 5 giorni, tu vai dal commerciante e dici: sai, le cose fatte a macchina, che te puoi aspettare una cosa ben fatta, la macchina fa come gli pare. Ma noi siamo entrati in quest'ottica, evidentemente, no? Quindi noi pensavamo che l'uomo fosse soddisfatto di lavorare bene di suo, ma era anche quella una costante culturale. Se nessuno glielo insegna all'uomo, anzi, se all'uomo gli dici: guarda, che se sei accurato perdi un sacco di tempo, ce li metti, eccetera, eccetera, invece tu ti esti su una bella medietà mediocre e vedrai che conviene a tutti. E quindi eccoci, ci siamo giocati una parte di cose che avevamo date per scontate. Anche la democrazia funziona così. La democrazia cosa implica? Cosa ci dicono fondamentalmente nel momento in cui parliamo di democrazia? Che tutti noi vogliamo dire la nostra e che tutti noi siamo in grado di dire la nostra. Questo è il punto centrale, quello che viene dato per scontato, no? Il presupposto della democrazia è questo, che tutti noi siamo autonomi, siamo in grado di dare un giudizio, abbiamo un quadro valoriale e una visione culturale che vorremmo vedere promossa e che quindi facciamo questo nel momento del voto. Ma quello al limite, teoricamente, se io insisto a pensare che quello potrebbe anche avvenire. Il problema però è a monte. È vero questo? Come faccio a conciliare il voto di scambio con quello che vi ho appena detto? Questo è il problema. Come faccio a vendere la mia visione del mondo per un qualunque oggetto? Un paio di scarpe ai tempi, no? Una scarpa prima, una scarpa dopo, vi ricorderete, ma oggi è lo stesso. Uno sconto sull'acquisto della casa, un lavoro per i miei, qualche tipo di contratto. Voglio dire, da un punto di vista di livelli, queste sono tutte cose che si equivalgono, tutte cose minime, se ragiono in chiave altamente politica. Come faccio a vendere i miei sogni per una pagnotta? Però lo facciamo quasi tutti, si fa spesso, no? Scandali su scandali su scandali, è un continuo voto di scambio, interessi, conflitti di interessi, non parliamo d'altro. Quindi la domanda è: com'è possibile che esista una democrazia in una situazione di questo genere? Cos'è che ci siamo persi? Dov'è che abbiamo sbagliato? Perché da qualche parte probabilmente avremmo sbagliato. E probabilmente l'errore è di nuovo un errore di prospettiva, un errore antropologico, ovvero sia quelli che hanno portato alla democrazia, che hanno lottato per la democrazia, pensavano che tutti fossero come loro. Pensavano che tutti fossero avvelenati dalla voglia finalmente di dire la propria, che tutti avessero un corredo di valori forti ai quali rifarsi e che volevano vedere realizzati. Ma è vero? Questo è il problema. Andate a leggere un romanzo storico o un testo di storia delle scienze e scoprirete che il testo fondamentale della rivoluzione scientifica, ovvero sia il testo di Cartesio, forse l'hanno letto un par de mila persone, forse. Però quello dovrebbe essere la Bibbia dei tempi moderni. Quindi da questo punto di vista vedete che le teorie elitiste, come dire, danno un sacco di spunti interessanti. E quello che noi vediamo di fatto sono minoranze che fanno cose, nell'idea che tutti gli altri poi o seguano o siano come loro. Ma è vero? Questa è la grande domanda. E vi faccio un altro accenno, un altro legame con quello che abbiamo detto prima, i corsi scorsi. Quando è che è vero che un qualcuno vota nel modo in cui dovrebbe, ovvero sia che attraverso il voto esprime una visione del mondo? Perché questo è il punto. Il voto dovrebbe essere esprimere una visione del mondo, non farsi fare lo sconto. Allora, questo quando accade? Quando qualcuno ha una visione del mondo, primo. E quando è che qualcuno ha una visione del mondo, spesso e volentieri? Quando ha una cultura soggettiva che glielo permette. Quindi tutti i discorsi che facemmo ai tempi sull'importanza della cultura soggettiva, che sono probabilmente rimasti come discorsi teorici, come vedete non sono affatto teorici, perché la cultura soggettiva è il modo nel quale io mi comporto, è il modo attraverso il quale io faccio le mie scelte, è il modo attraverso il quale io assegno le mie priorità e i miei valori, è quella che io vorrei che venisse realizzata, sono i valori che ho nella mia cultura soggettiva che vorrei che diventassero comuni, nel bene e nel male evidentemente, però ce l'ho. Allora, capite che se questo è vero, ovvero sia se l'attività democratica si fonda sull'idea di un soggetto compiuto, se non c'è il soggetto non c'è manco l'attività democratica. Questo è il grande problema col quale ci troviamo davanti. Da una parte abbiamo messo in atto un sistema politico che è estremamente ambizioso, un sistema politico che sarebbe estremamente giusto ed equo, teoricamente, ma che si fonda su un assunto che nessuno esplicita e mette a tema, che è quello del fatto che per poter votare tu devi essere qualcosa, devi essere un soggetto, devi aver fatto delle scelte, devi aver fatto dei percorsi, devi avere dei valori, e questa cosa non è data. Qui scatta il problema, l'automatismo per il quale uno crescendo diventa un soggetto non funziona, ovvero sia tu puoi crescere e diventare un perfetto imbecille anziano. Non è scritto da nessuna parte che il tuo crescere corrisponda al tuo diventare soggetto. Però se voi andate a vedere i caratteri della selezione, della rappresentatività, cosa vi dicono? Che per votare al Senato devi avere 25 anni, perché vuol dire che in quei 25 anni sei diventato abbastanza saggio da renderti conto di chi sono i padri della patria. Ma di chi? Quando? Capite? Questi sono i problemi con i quali dobbiamo confrontarci oggi se vogliamo parlare di politica, secondo me, non altri, perché il resto non è politica, o perlomeno è la parte bassa della politica, quella che viene chiamata giustamente low politics. No, ma qui è un problema di high politics, ovvero sia chi manda che, e soprattutto se tu mandi qualcuno da qualche parte sulla base dei tuoi interessi personali, perché poi ti stupisci che lui si faccia i suoi? Non capisco. So qualcosa, probabilmente mi manca qualche tipo di rotella, ma da un punto di vista logico non ha senso, no? È regolare, è giusto, perché te lamenti? Sii contento, oppure manda qualcun altro, queste due possibilità, no? Però come vedete il problema della democrazia è un problema serio, non è un problema qualunque, è un problema che anche lui dà per scontate tante cose che non sono così scontate, purtroppo. Quello è il tema, è il grande punto, ovvero sia pensare che ognuno di noi abbia una visione e voglia che questa visione sia condivisa, che sono due cose diverse, è comunque un cortocircuito che non è testimoniato da nessuna parte, perché io devo pretendere da qualcuno che si faccia un'opinione? Come vedete pure questo è un pregiudizio razionale, no? Noi sappiamo benissimo tutti, io perlomeno so perfettamente, che probabilmente vivrei meglio se fossi meno razionale, se avessi studiato meno, se sapessi meno cose. In termini di qualità di vita non è detto che sapere le cose, avere delle opinioni, avere una cultura soggettiva sia necessariamente una grossa idea. O perlomeno io non ho nessuna base per dirlo. Non so se questo è chiaro. Anche quello è un pregiudizio. Capite? Questo è sempre un punto di vista, purtroppo. Noi vediamo che c'è tanta gente che non vuole essere libera, gente che fa le cose perché vanno fatte, che vive bene, che è contenta, che è soddisfatta. E posso anche invidiarli eventualmente, ma soprattutto mi chiedo perché dovrebbero essere come me. Capite? Cioè, come vedete, il problema è che quando io comincio a prendere una visione generale dell'uomo, questa visione generale dell'uomo diventa normativa. Allora, la visione generale dell'uomo moderno qual è? Quella dell'essere autonomo, colto, con dei valori, che vuole essere protagonista sulla scena politica, che deve essere imprenditore, tutta una serie di caratteristiche che, siccome sono dell'uomo con la U maiuscola, vuol dire che so di tutti. E se tu non sei così, sei sbagliato. Ora, il problema è che quanti sono a essere così? Pochi. Quindi abbiamo costantemente uno scarto. I famosi problemi della pancia della nazione americana o la pancia della nazione italiana, quali sono? Sono che c'è un sacco di gente che di tutti questi problemi se ne sbatte. Non sa manco dove stanno di casa. Capite? E allora noi da un certo punto di vista usiamo dei vocabolari un po' particolari, dobbiamo redimerli, dobbiamo riscattarli, no? Che c'è sempre questo paternalismo di fondo, perché noi pensiamo di essere meglio. Ma abbiamo le basi per dirlo? è sistemica sta cosa, possiamo dirlo in modo sistemico, io posso pure essere convinto che sto meglio degli altri, ma che diritto ho di andare a rompere l'anima? No, il problema è sempre lo stesso, io posso portare il mulo alla paglia, ma mica posso ingozzargli la paglia in bocca col tortore. Se tu non vuoi mangiare è un problema tuo. Però in una democrazia concepita come quella di oggi è anche un problema mio. Perché i criteri con cui tu fai le tue scelte, io non li so, ma non sono gli stessi che uso io. So se mi spiego. Ecco, quindi come vedete la questione è piuttosto spinosa. Chiaro che poi c'è da fare tanti ragionamenti, ci sarebbe da fare, però di fatto quello che conta è rendersi conto di questo, ovvero sia che oggi di fatto gli spostamenti di grandi masse di voti avvengono per criteri che non sono politici e non hanno niente a che fare con la democrazia. Sono criteri che vengono dall'utilitarismo, dall'economicismo, dall'ignoranza, dal fatto che c'è un grosso scollamento tra ciò che è cultura come percezione e ciò che dovrebbe essere cultura come prassi. Perché uno dei punti che vi ho bombardato in questi mesi, in questi anni, è che la cultura non è qualcosa che sta lì e voi vivete a parte. La cultura serve per vivere, non per lavorare. Poi serve per lavorare, ma di primo la cultura serve per vivere. Per fare delle scelte, per essere responsabili, per sapere se vuoi o no fare qualcosa, tutte queste cose, senza una cultura, non le sai. Te le devi andare a prendere nel panorama che ti danno. Allora c'hai i tuoi modelli di successo, c'hai le tue normative sociali, c'hai le tue mode, c'hai tutta una serie delle cose sulle quali ti orienti e sai come ti pare, che è quello che vediamo. Perché noi continuiamo a pensare che la cultura siano i libri, siano i film, siano l'università. No, la cultura è molto prima, è molto più di questo. È l'ideologia, sono i valori, sono i luoghi comuni, sono le cose che diamo per scontate, tutto quello è cultura, poi dopo ci sono i libri, ci siamo noi che parliamo, ma è secondario, non è quello il punto, non è che tu non facendo cultura ti chiami fuori, perché tu ci sei dentro fino a qui, e se non lo sai qualcuno ti gestisce. Come vedete, da un punto di vista di processi, questo è perfettamente in tono col problema dei fenomeni politici, perché i fenomeni politici sono esattamente questo. Ovvero sia, chi gestisce come, se vogliamo essere onesti e brutali. E non solo, ma vi dirò di più, uno dei grandi problemi, dicevamo, uno dei grandi problemi è che in un sistema come quello nel quale ci troviamo oggi, per il quale la fiducia è stata evacuata dai rapporti politici, perché di fatto questo è quello che è accaduto, ovvero sia noi non ci fidiamo più dei nostri governanti, loro non si fidano di noi, non c'è nessun motivo per cui dovremmo fidarci, perché è tutto costruito su una base economica e di interesse, per cui tutt'al più posso fidarmi che non mi freghi, ma lì si ferma, laddove la rappresentanza dovrebbe essere una questione di condivisione di valori, figuriamoci. Allora, in un clima di questo genere, il versante della fiducia resta libero ed aperto per essere anche strumentalizzato. Per cui, per esempio, il problema della criminalità organizzata e del grandissimo ruolo che questo sta giocando costantemente e in modo crescente nei nostri equilibri anche politici va interpretato in questo senso. E vi dirò di più, una delle chiavi per le quali si potrebbe tutto sommato essere un po' ottimisti è che la stessa criminalità organizzata sta soccombendo all'economicismo. Per cui non applica più dei criteri che erano i vecchi criteri per i quali non c'erano pentiti, non c'era nessuno disposto a tradire l'altro, c'erano dei fortissimi legami personali e tradizionali. Ma adesso casualmente cominciamo a avere i boss che tradiscono, perché se fanno due conti dicono sai che c'è, ma a me che me frega sta a morire per lui. Però questo, come vedete, è una perversione dell'ottica iniziale. È una perversione della controcultura criminale, perché la controcultura criminale si è sempre basata su un sistema di valori saldo, che non erano gli stessi valori nostri, ma funzionavano come valori. Buongiorno. Già abbiamo finito?
No, adesso lo posso visitare lo studio ai 5 minuti. Ah, dopo che nessuno esca, tutti gli altri sì. Approfittando che il generale è andato di là in attimo. Oggi è la prova. È la prova. A prova del 9, se non vi comportate esattamente come dico io, i tirocini da gennaio cominceranno a Narni Scalo in turni di 10 e finiranno a dicembre 2001.
Io ho pagato con 1.000 euro di mese.
è piuttosto, come dire, chiara la questione. Allora, vedete dove ero rimasto? Ah, è così, stavo facendovi questo ulteriore ultimo aggancio. Ovvero sia, dobbiamo tener presente che questi nuovi dati che emergono dalle cronache, dalle inchieste, eccetera, ci dicono di fatto che anche il contropotere criminale sta soccombendo allo stesso virus che era nato per contrastare in qualche modo e sul quale, come dire, si era sostanziato. Esatto. Le nuove leve sono anch'esse socializzate all'economicismo, sono dei manager, sono dei direttori, non sono dei criminali che vanno in giro a sciogliere la gente nell'acido, il che per certi versi è una fortuna per noi, perché poi soccombono alle stesse leggi a cui soccombiamo tutti quanti. Perché il vincolo fiduciario per il quale io non ti tradisco è fiduciario. Se comincio a computarlo a livello di conto, allora quanto mi conviene questo, quanto mi conviene quell'altro, io te tradisco. Ed è quello che vediamo. Cioè non c'è più nessuno che è disposto, o perlomeno sono sempre meno, perché chiaramente anche lì è un problema di socializzazione, esattamente come i distretti industriali, esattamente come tutto il resto. Anche la cultura mafiosa deve essere socializzata. Se la cultura mafiosa comincia ad adottare i criteri dell'avversario, cade nello stesso problema, nelle stesse trappole identiche. Per cui non è più un sistema che ti dà un'alternativa valoriale e fiduciaria, ma è un sistema che ti dà dei soldi. A quel punto si è sul mercato. Chi paga meglio prende. Capite? Quindi l'evoluzione che noi testimoniamo da molti punti di vista in questo settore è un'evoluzione che in un certo senso è positiva. Nel senso che appunto noi vediamo che la forza che era quella appunto che rendeva queste società chiuse ed esistenti non c'è più, neanche lì. Anche lì la fiducia non c'è più, perché noi la fiducia non abbiamo messo in conto che è una cosa che si sgretola. La fiducia finisce se non c'è qualcuno che dimostra con il suo comportamento che c'è di chi avere fiducia. La fiducia è qualcosa che non regge al conto, no? La fiducia è qualcosa che mi permette di seguire qualcuno anche se quello me frega, perché fede e fiducia hanno la stessa radice, no? Allora con che criterio io continuo a credere in un Dio come Giobbe che mi ha fatto di tutto? Perché credo. La fiducia è al di là della ragione, capite? Ed è al di là della ragione morire per qualcuno, perché non ha senso. Se io conto su queste cose non succede più, perché dov'è l'interesse del morire? Cioè cos'è che può, no, rifondermi dell'essere morto da un punto di vista economico? Nulla, solo la soddisfazione dell'ideale fa l'eroe. Non ci sono eroi in questo tempo, c'è gente che muore, sì. O perlomeno pochi. Ma il punto è quello. Allora, se questo vincolo era ciò che rendeva la mafia imbattibile, questo vincolo finisce, anche quello. Per cui anche la mafia diventa abbattibile. Il grande problema è che noi come al solito stiamo tagliando il ramo sul quale siamo seduti, perché non è che poi una volta che è sconfitta la mafia noi abbiamo più fiducia. Non c'è più fiducia in generale. Per cui la cosa sulla quale bisogna pensare, soprattutto voi, beh voi siete un po' più grandicelli, ma insomma in generale anche i piccoli, e comunque coloro che cominciano oggi a riflettere, è come faccio a ripristinare una qualche forma di fiducia? Non bastano le iniezioni di miliardi, quelle sono un concetto idiota di fiducia che purtroppo ci portiamo in giro, per cui i mercati saranno fiduciari perché gli diamo i soldi. No, non è questo il punto, la fiducia è qualcos'altro. E siccome non è razionale, noi dobbiamo studiare qualcosa di non razionale perché la fiducia riprenda.
O qualcosa di nuovo.
O qualcosa di nuovo, ma temo che sotto il sole di nuovo dal tuo punto di vista ce ne sia poco. Io ho proposto, e con questo chiudo, e cerco di fare fondamentalmente, che la fiducia è qualcosa che dai a chi è un minimo coerente. Cosa che non si vede praticamente più, ovvero sia chi si comporta secondo ciò che dice, tutto sommato potrebbe essere degno di fiducia. O perlomeno tu potresti tentare di chiedere la fiducia a qualcuno facendo ciò che dici, che non è esattamente lo stesso di ciò che testimoniamo, soprattutto se poi questo che dici capita essere qualcosa di costoso. Cioè se tu adotti dei comportamenti non economici oggi, paradossalmente, sei degno di fiducia. Siamo arrivati alla inversione radicale dei valori della modernità, no? Però di fatto oggi uno si fida di chi rischia la pelle, si fida di chi non guadagna, si fida di chi non fa delle cose che sono evidentemente economiche e convenienti, perché lì c'è qualcosa in gioco. Come dire, il modo per dare a vedere un valore in modo pratico, laddove altrimenti questi valori vengono sbandierati in tutti i modi possibili, ma restano lì dove sono. Va bene, signori, è stato un piacere, ci vediamo agli esami, come avevamo detto, poi comunque chi ha bisogno mi manda una mail e non c'è nessun problema.
Ma non si riuscirebbe a fare un'altra persona.
Lo so, però a un certo punto.
Grazie.